Ciao da Stefano 2.0. Stai per ascoltare una puntata del Dietro le Quinte di Ascoltare Podcast, che ho registrato tempo fa con uno dei miei ospiti. Queste puntate sono pubblicate inizialmente sul mio canale Telegram, dove puoi venire ad ascoltarle in anteprima esclusiva. Ma se hai pazienza, le puoi ascoltare circa 2-3 mesi dopo sul podcast ufficiale, come in questo caso. Bene, ti auguro un buon ascolto! Il free friendly sponsor di questa puntata è il podcast Esattamente Esatta di Flavio Cassine, il podcast dedicato alla crescita personale che ti fa conoscere tanti temi e personaggi del mondo del self-help e anche della musica italiana. Esattamente Esatta lo trovi su Spotify, Google Podcast e tutte le piattaforme di podcasting sul web.
Ospite della puntata, Francesco Ricchichi del podcast Surf VHDL Podcast. Questo è Ascoltare Podcast Back Channel.
Eccoci qua Francesco, dietro le quinte, stiamo tranquilli, ti sei un po' dissetato? Che...
Sì, avevo un po' la gola secca.
Come si dice, il rischio del mestiere del podcaster, quello di restare senza saliva. E l'altro rischio che dicevamo così, nel dietro le quinte del dietro le quinte, è di non ricordarsi di registrare mentre si sta parlando. Ti è mai capitato?
Sì, mi è capitato, per fortuna mi è capitato penso una volta sola, se non ricordo male. Allora, io registro generalmente con Skype, perché è la cosa più semplice poi da far scaricare alle guide, quando generalmente già ce l'hanno, se no comunque la scaricano. E mi ricordo la puntata con Salvo, sempre con la cosa Camtasi, eccetera, eccetera, mi sono dimenticato di far partire la registrazione. Per fortuna avevo messo la registrazione di Skype, e quindi alla fine... Certo, l'audio non era il massimo, non era, però quantomeno ho salvato la puntata, perché sennò, per carità, a lui l'avevo detto, gli ho detto guarda, non so quello che ho combinato, non ho fatto partire la registrazione, ma questo dopo un'ora che abbiamo registrato, non dopo 10 minuti, capisci che è proprio il massimo.
È stata proprio una bella sorpresona, insomma.
Sì, poi alla fine lui dice guarda, non c'è problema, se vuoi la rifacciamo. Io ho detto no, se riesco a recuperare dalla registrazione di backup. Poi alla fine si sentiva abbastanza bene, quindi l'ho tenuta così.
Beh, certo, è sempre quello lo spauracchio. Ma appunto con le guide tu usi uno script, nel senso un po' una traccia per le domande che vuoi farle, quindi ti prepari un po' prima su appunto la città in cui ti devono portare, o così è tutto fatto sul momento, quelle curiosità che ti vengono sul momento?
Allora, ero indeciso, devo essere sincero, e credo verso all'inizio mi ero preparato qualcosa, però ho notato che, allora il problema qual è? Se io intervisto qualcuno che mi parla della sua città, che sicuramente conosce meglio di me, è inutile che io mi prepari e faccia le domande su determinati posti, perché tu quelle domande le puoi fare magari informandoti su internet eccetera eccetera, ma quello che rischi è che tu vai a fare delle domande sui posti che conosci, cioè che comunque si possono riconoscere e trovare su internet. L'idea del podcast è quella di far scoprire cose che comunque difficilmente tu riesci a trovare su internet, che so, il monumento famoso. Se io ti chiedo il monumento famoso di una città qualsiasi, adesso non lo so. Sì,
Caltanissetta.
Esatto, Caltanissetta o Enna, che dirti voglia, oppure Taormina o qualsiasi. Cioè, se io me la studio, trovo quello che qualsiasi ascoltatore può trovare quando mette cosa visitare a Firenze. Ma non è lo scopo del podcast questo. Lo scopo del podcast è far conoscere la città dagli occhi e comunque dalla voce di chi ci lavora e chi la conosce, che mi può raccontare delle cose che io non trovo su internet. Comunque per trovarle devo andare a cercare molto bene. Quindi fondamentalmente poi alla fine l'ho impostata più come una chiacchierata, o un minimo di script, giusto se per caso resti un po' così e non sai cosa chiedere, chiedi le domande classiche. Ma generalmente l'approccio è: perché dobbiamo venirti a trovare? Poi da lì parte una chiacchierata. Generalmente non c'è mai una puntata uguale all'altra. sempre improvvisata, almeno fino ad ora è stata così.
E di solito sono proprio le guide a farti da guida, nel senso che ti trascinano loro, o sei tu che delle volte devi un po' imbeccarli per farli un po' continuare a parlare?
Dipende dalla guida, perché alcune alcune le senti che hanno la padronanza della cosa e quindi riescono ad andare tranquillamente da sole. Altre le devi un po' imbeccare. Alcune, sai che mi è sembrato che abbiano, lasciami passare il termine, la paura di rivelare
troppe cose.
Troppe cose, perché dice, se poi solo sente magari non mi chiama. In realtà posso, se mai qualche guida dovesse ascoltare questa registrazione, posso assicurare che più dici, più c'è la probabilità che ti vengano a contattare. Lo dico perché mi è capitato, come dicevo prima nella prima parte, una delle guide che è stata contattata è stata quella che ha condiviso più cose con gli ascoltatori. E non per niente se poi è stata la più contattata, perché evidentemente il fatto che tu conosca una cosa non significa che se poi vai sul posto l'hai sentita e quindi la conosci. Sentirla dalle parole di una persona viva messa lì è completamente un'altra cosa. Ti dicevo, sono stato a Catania a incontrare Tita. Lei ci ha portato, ero andato con mia cugina che mi ha accompagnato, e lei quando si tratta di partire parte subito, e quindi ci ha fatto fare un giro di Catania. Abbiamo fatto molto veloce perché faceva un caldo pazzesco e poi era tardi, però sentire e vedere determinati punti della città e raccontati da una persona che quella città la conosce bene è comunque un'altra esperienza, cioè è un altro tipo di viaggio, che se ne possa pensare. Io l'ho sperimentato sulla mia pelle quando siamo andati a Berlino, come ti dicevo, e da allora ho capito, perché bene o male giriamo adesso un po' di meno per ovvie ragioni, però generalmente con mia moglie cercavamo di farci almeno un viaggio l'anno con i bambini, e poi delle fine settimana toccate fuga dove troviamo l'offerta. Troviamo l'offerta, che siamo andati a Vienna, siamo andati a Praga, ma non perché era previsto che andassimo lì. Troviamo l'offerta per il fine settimana a Praga, prenotiamo e andiamo. E ci siamo accorti alla fine che poi, ascoltando le guide di Praga, di Vienna, eccetera, avendole ascoltate dopo essersi stato nella città, ci siamo accorti che della città abbiamo visto praticamente niente, perché voglio dire, abbiamo notato che dei dettagli, ma pure dei dettagli proprio minimi delle vie o delle cose, tu non le puoi sapere, perché comunque, a meno che non ti prepari prima, ma ripeto, devi avere una guida fatta molto bene e tanta voglia di andartela a studiare, non le puoi sapere e non le verrai mai a sapere. Ma pure dei dettagli di storie del posto è difficile che tu le possa trovare andando a cercare su internet. Quindi quell'approccio lì, diciamo, il podcast voleva essere una spinta anche a far capire alle persone che lo ascoltano il valore aggiunto di chi ti può raccontare il posto quando stai lì.
Beh, sono più che d'accordo, perché anch'io, proprio quando hai detto che le guide forse hanno un po' di ritrosia, perché poi forse raccontano troppo, anzi io ascoltando ho quasi più voglia di andare a vedere questi posti e soprattutto di essere là con la guida e chiedere là di persona ma dov'è questo dettaglio, ma dov'è questa casa, quest'altro che ho sentito nel podcast, dove la trovo, no? Perché non le ho viste, anzi sarei ancora più curioso.
Ti dico, ho fatto una puntata su Milano e io, quando devo essere sincero, avevamo registrato, se non sbaglio, Pavia prima, e poi dice vabbè, possiamo fare una seconda puntata su Milano perché io lavoro anche a Milano. Lì per lì, devo essere sincero, io a Milano ci sono stato parecchie volte, Ho detto, ma di Milano che mi dovrà mai raccontare di Milano? Cioè, Milano è una città da moderna, alla fine ho scoperto cose di Milano che devo essere sincero, ignoravo proprio dal verbo ignorare, perché poi sono stati dei racconti proprio di alcune vie di Milano e di alcuni condomini di Milano, dove ci sono dei dettagli particolari che si possono andare a vedere e delle cose veramente che, ma credo che neanche i milanesi sappiano poi alla fine. E quello secondo me è il valore aggiunto poi in tutta questa storia, sia della guida che, voglio dire, anche del podcast, per quel poco che può valere.
Infatti volevo quasi suggerirti di ascoltare, c'è un podcast che si chiama A Spasso con Vilma, che parla proprio di tutti quanti i luoghi particolari di Milano, non so se l'hai sentito.
Non ho sentito il podcast, ho sentito, aspetta, penso che l'abbia presentato al Festival del Podcasting, se non sbaglio.
Sì.
La nuora di Vilma.
Sì, infatti Laura Tomoco, che saluto, è Laura Invernizzi di Radio Tomoco, scusami Laura, con cui stiamo collaborando. Appunto, con cui abbiamo fatto anche la presentazione del tuo podcast, appunto viaggiando sul mio canale Telegram, e appunto ho fatto una recensione. So che appunto giustamente non puoi riuscire a ascoltare tutto quanto, ma te la inoltrerò via Telegram.
No, grazie. Ho ascoltato Laura perché ho seguito il festival, diciamo, da come tutti quanti online. E la cosa che mi ha fatto più sorridere, in un certo senso, è che lei era intervenuta per presentare il podcast della suocera. La cosa strana è che presentasse il podcast della suocera. Sì, perché effettivamente non è proprio così usuale. Già il fatto che la suocera facesse il podcast è strano.
È un po' strano, eh.
Ma che la nuora lo presenti è ancora più strano. Quello è stato... Poi il fatto che fosse basato sui viaggi per me è stata ancora più carina come cosa.
È un po' particolare, appunto, anche qua le generazioni un po' che si incrociano, che è bello, anche se ancora il podcast non è poi così molto mainstream, ma insomma abbiamo visto altri 200 nuovi podcast quest'anno.
Ma secondo me lo sta diventando, perché poi alla fine... Oddio, non so se ci sono più ascoltatori di podcast o podcaster ultimamente. Perché...
Mi sa ancora che i secondi ancora surclassano i primi.
Perché effettivamente, per fortuna, per carità, non vuole essere una critica la mia, ma magari, ben venga, ci si sta attrezzando per produrre contenuti, quindi qualsiasi cosa venga fatta è sicuramente positiva. Mi rendo conto che ancora non è un mezzo mainstream, come dicevi prima, però credo che lo stia diventando, e che comunque lo diventerà, perché è troppo comodo come semplicità di utilizzo e come anche coinvolgimento, in un certo senso, perché tu lo puoi ascoltare dove vuoi, quando vuoi. Rispetto al video, c'ha il vantaggio di non doverti tenere lì attaccato allo schermo, quindi sicuramente c'ha i suoi lati positivi.
Sì, beh, infatti io sono anche molto favorevole anche al discorso di trasferire l'audio da YouTube a podcast, come hai detto prima, no? di Freddy. Per me è una cosa, sì, si sente che non è fatto per il podcast, che è un po' così asettico, tra virgolette, che è un po' fuori luogo, ma in realtà mi dà la possibilità di usufruire di materiale che non avrei la possibilità di appunto poter usufruire in altre situazioni. Appunto, come hai detto tu, col video sono là inchiodato, tra virgolette, al mezzo, e invece col podcast.
Guarda, io ho notato, sia con Odi Freddi che con Barbero, che sono, se vuoi, quelli che trovo più interessanti, perché, voglio dire, stiamo parlando comunque di due personaggi di un certo calibro. Loro, credo, anche Odi Freddi ha fatto erano delle conferenze o qualcosa del genere, dove comunque era previsto il video. Effettivamente, ascoltando il podcast, in alcune parti si sentiva la mancanza del video, perché lui diceva, vedete, facendo, sicuramente stava facendo vedere qualcosa che era una slide, una fotografia, quindi in quel caso sicuramente si sentiva la mancanza di qualcosa. Pure lo stesso Barbero, che ogni tanto si intuisce che faccia qualche, non so se una smorfia o una faccia particolare o faccia vedere qualcosa. Comunque il contenuto ci sta, e il vantaggio di poterlo ascoltare senza doverlo vedere, secondo me, è superiore al fatto di perdersi magari qualche immagine.
Sono più che d'accordo. E invece fare un corso, tra virgolette, in podcast di un linguaggio di programmazione, come ti è sembrato, come è stato, come esperienza? Allora,
quella secondo me è stata la cosa più complicata che io abbia mai fatto, però in realtà ho preso spunto dal nostro amico Daniele Di Mauro, perché lui, c'è stato un periodo in cui faceva delle puntate di podcast, se non sbaglio parlava di cosplayer o qualcosa del genere, e faceva e postava le sue fotografie sul canale Telegram. E devo dire che è lui che mi ha dato lo spunto, infatti gliel'ho pure detto, perché spiegava le fotografie, che voglio dire, in un podcast è un po' particolare, però le spiegava dicendoti che c'erano quelle foto. Ed effettivamente, se tu riuscivi comunque ad aprire il telefono e guardare le foto, l'esperimento secondo me è stato valido. E nel podcast che ho fatto, sia nella versione italiana che in quella inglese, perché poi ho fatto il canale in italiano e in inglese, l'esperimento è stato di inserire delle slide, diciamo, delle foto con delle immagini, e fare il podcast su quelle immagini, dicendo: guarda, se vai sul canale puoi anche vedere quello che ti sto dicendo, ovviamente con un paio di immagini. Allora, sinceramente io non so quanto l'esperimento sia funzionato, perché sì, hai le statistiche degli ascolti, però alcuni feedback ce li ho avuti anche via mail ed erano positivi. Quelli negativi non mi sono arrivati, quindi non ti so dire.
Bene, meglio.
Però qualcuno mi ha scritto, avevo contattato, lo avevo detto anche alla mia mailing list delle persone che si iscrivono, e ho scoperto, tra parentesi, che vengo ascoltato. Vabbè, diciamo, quello che ha più ascolti è quello in inglese, perché in italiano era un esperimento che ho fatto, ci avrà, non lo so, 3, 4, 5 ascolti al giorno, che per me è già un numero enorme, devo essere sincero, perché io mi aspettavo proprio che non ce ne fossero proprio di ascolti, non che arrivassi a quei numeri. Quello inglese invece ha più ascolti, anche perché la platea è mondiale, quindi è più facile. Però ho scoperto che sono ascoltato su piattaforme che io non conoscevo. Adesso non mi chiedere i nomi perché non te li so dire, ma mi è capitato di mettere 5 Minutes di HDL, quindi il nome del podcast in inglese, e mi sono usciti una sfilza di piattaforme con i commenti sotto che mi ringraziavano per il podcast. Ma l'ho fatto così un giorno, non mi ricordo neanche per quale motivo, ho messo, dice, fammi vedere che cosa esce, non mi ricordo se ho messo il mio nome o il nome del podcast, adesso devo essere sincero, non mi ricordo invece. Ma ho scoperto che ci sono un sacco di piattaforme nel mondo che pubblicano, che ripropongono i podcast, tra i quali il mio. Lo stesso Overcast, che è l'applicazione che uso io per ascoltare i podcast sul telefono, ha la sua piattaforma, e su Overcast io ho i commenti al podcast, cosa che non pensavo che esistesse, né che esistesse la piattaforma Overcast web, né che ti desse la possibilità di commentare.
Quella è un po' la fregatura del podcast oggi come oggi, che ci sono tantissime piattaforme, e anche un po' la bellezza e la possibilità di libertà che c'è in questo ambiente ancora, solo che effettivamente per comunicare con chi ti ascolta è un po' difficile, proprio perché c'è questa dispersione.
Sì, l'interazione ancora non è proprio il massimo. Qualcuno che è più intraprendente va a leggere la mail e mi scrive, però effettivamente l'interazione non... bisogna migliorarla, vedi? Dice che uno deve trovare il problema e poi una soluzione. Il problema lo sappiamo, però non so qual è la soluzione.
Purtroppo io penso che sarà quella di accentrare un po' come ha fatto YouTube, ma dall'altra non mi piace molto questa cosa qua.
Lo so, però
Infatti
diventi monopolista della piattaforma, non so quanto è bello.
Ma senti, invece con l'inglese com'è stata? Cioè, hai preso l'italiano e l'hai tradotto o viceversa? Cioè, i due podcast come sono stati creati? Cioè, sei partito proprio con l'inglese, con uno script in inglese e poi hai, tra virgolette, tradotto in italiano?
No, in realtà sono partito con quello in italiano. Ho fatto, se non sbaglio, avevo fatto una ventina di puntate, adesso non mi ricordo neanche quanto, perché da parecchio che l'ho registrato. A un certo punto ho cominciato a registrare la versione italiana e quella inglese, perché ho detto, vabbè, una volta che in italiano mi facevo non tanto un transcript che leggevo, ma una traccia, se vuoi, perché l'argomento lo conosco, quindi era giusto per avere un filo logico in quello che dovevo dire, perché comunque non volevo farlo durare troppo. Se non sbaglio durano tra i 5 e i 10 minuti e poi diventa veramente pesante. In inglese ho cominciato a un certo punto a prendere la versione che facevo in italiano, però scrivermela in inglese. All'inizio proprio l'ho scritta tutta, dopodiché, siccome ho notato che pure quando faccio i corsi, se mi scrivo tutto vado peggio che se la faccio a braccio, allora a quel punto ho lasciato pure lì una traccia di base e poi sono andato a braccio. La difficoltà, se vuoi, è che mentre in italiano, anche se ti sfugge la parola, riesci a trovare quella che ti serve. Vabbè che è registrato e lo puoi sempre montare, in inglese non c'è la stessa semplicità, quindi è una questione di abitudine. Però, se posso dire, il podcast mi ha aiutato ad essere un po' più sciolto nella lingua che non è la mia rispetto a quello che ho notato sui corsi, perché i corsi comunque tu sai che li stai facendo, li devi montare, c'è la parte video, c'è tutta una cosa un pochino più complessa. Il podcast, essendo più leggero, sei pure più rilassato, tra virgolette, quando lo fai, e quindi quello mi ha aiutato molto nel parlare la lingua, perché capire bene o male la capisco, però è stato un ottimo esercizio anche per parlarla, ma se vuoi anche nella tua lingua, perché me lo puoi confermare anche tu, penso che dalla prima volta, dalla prima puntata ad oggi, le cose sono cambiate notevolmente a registrare e a dire quello che vuoi dire, perché non è come la prima volta, no? Me lo puoi confermare?
Un po' più di scioltezza sicuramente. Diciamo che non è proprio così notevolmente cambiato, perché c'ho i miei momenti che proprio mi arrampico sui muri perché non mi vengono le parole o le frasi come vorrei dirle io, però sicuramente da come sono partito proprio da zero, sì, questo è vero, sono più che d'accordo con te, il podcast un po' ti aiuta a essere leggermente più sciolto, non ingessato proprio.
Quindi sicuramente già ti aiuta nella tua lingua, sicuramente. Io alla fine, se vuoi, gli esperimenti sia dei corsi sia dei podcast, anzi il primo corso che ho fatto è un corso che ho fatto sempre su Udemy, però su Word 2013, quello era in italiano. E ogni tanto mi arrivano 6-7 dollari. Vedo Udemy ti ha accreditato questi soldi, vado a vedere e sono dei corsi di Word, che devo essere sincero, a me sembra talmente strano che qualcuno si compri un corso di Word su Udemy in italiano, perché forse in inglese ancora, però invece ci sono. Quello è quello che mi ha dato più soddisfazione, è stato il primo corso che ho fatto. Eppure lì è stato un esercizio notevole per parlare. Non è parlare in pubblico, perché parlare in pubblico è un'altra cosa, però devo dire che ti aiuta molto anche a seguire i pensieri, perché devi stare più concentrato e devi dare un filo logico. Adesso io non so quanto ci riesca a farlo, perché poi quando mi riascolto mi rendo conto che vado un pochino per i fatti miei. Però ti aiuta, secondo me ti aiuta. Infatti è un ottimo esercizio anche per imparare a parlare.
Ma e quindi invece com'è creare un corso online? Cioè la differenza rispetto a fare un podcast, cioè che problematiche ci sono, se ti sei preparato tutte le slide e poi hai registrato, che tempistiche anche là ti si sono volute, non so, l'attrezzatura, come hai fatto a crearlo?
Allora, creare, io siccome le cose facili a me non piacciono, come ti dicevo prima, ho fatto quel corso di Word per prendere un po' di dimestichezza con le attrezzature. All'epoca avevo comprato Camtasia, che ancora adesso ho e uso, penso di aver, non so se l'abbiamo detto oppure te l'ho detto durante la nostra chiacchierata, che lo uso per, alla fine, per registrare anche i podcast, perché mi lascia la possibilità di registrare le due tracce separate, mi viene più comodo poi durante la fase di post produzione, se c'è qualche problema, a sistemare le tracce. Generalmente equalizzo la traccia dell'ospite rispetto alla mia, in modo tale che abbiano la stessa ampiezza sonora, e tolgo il rumore che si viene a creare soprattutto sulla traccia dell'ospite. E all'epoca avevo comprato Camtasia e ho registrato in inglese, come ti dicevo, la parte. La cosa più traumatica è stata, e quindi questo forse, se vuoi, è un consiglio che mi sento di dare: i feedback è bene averli, però non so quanto è bene averli all'inizio. Mi spiego. Io all'inizio, siccome, non che adesso io parli in inglese fluente, l'inglese della regina, però sicuramente rispetto all'inizio vado molto meglio. All'inizio ho registrato sto podcast, sto videocorso. Ti dico quanto ho impiegato prima a decidermi a farlo, poi a prepararlo, che poi era un videocorso gratuito per fare un esperimento. L'ho registrato e ho avuto l'infelicissima idea di farlo ascoltare a un ragazzo che, tra parentesi, era stato intervistato all'epoca da Samuele Onelia, lavorava in Inghilterra, quindi ho detto, visto che comunque l'inglese lo parli bene, tutto quanto, ci eravamo sentiti per telefono, così l'avevo contattato, e gli ho detto, senti, mi dai un parere? Ovviamente lui mi ha detto, guarda, il parere ovviamente sulla parte tecnica non te lo so dire, sull'inglese ti posso dire che sì, si sente che sei italiano, la pronuncia un po' così. Quella cosa a me mi ha ucciso, letteralmente. Sì, perché già non ero confidente di quello che stavo facendo. Però sentirmelo dire è stata una cosa, un impatto un po', tra virgolette, violento. E quello mi ha fermato. L'ho registrato tutto da capo, l'ho rifatto. Ero indeciso se metterlo online. Alla fine l'ho fatta ascoltare a un'altra mia amica. Lei mi ha detto, guarda, secondo me va bene. Viveva da un sacco di tempo in Irlanda, parlava veramente l'inglese della regina, sta ragazza, veramente brava. Dice, lo faccio ascoltare pure a dei miei amici, vediamo quello che mi dico. E allora mi ha detto, sì, guarda, secondo me può andare bene, si capisce. Tecnicamente dice, non so quello che dici, però si capisce quello, l'inglese si capisce. Nel mentre quell'altro ragazzo mi ha detto, senti, fa una cosa, mandalo online, male che vada non va bene, o comunque te pigli qualche insulto da qualcuno, alla fine non è che può succedere chissà che. E alla fine mi sono convinto e l'ho pubblicato su Udemy. L'avevo pure pubblicato hai presente i famosi 4 video per prendere i lead, per prendere i contatti?
Sì, no? Sì, sì.
Avevo fatto, avevo fatto quella cosa lì per prendere i contatti e poi l'ho pubblicato su Udemy. E devo essere sincero, il feedback che ho avuto non è stato così drammatico. Alla fine ho avuto dei feedback positivi, anche perché poi, se vai a vedere chi ascolta queste cose, generalmente non è l'inglese quello che vive in Inghilterra, gli ascolti ce li ho da tutto il mondo, da egiziani, marocchini, iraniani, americani, spagnoli, cioè da tutto il mondo, pure italiani ce ne stanno, voglio dire. Sì, alla fine sì. Quindi sì, tranne quelli lì che veramente parlano perché sono madrelingua, il 90% di quello che l'ascolta non è madrelingua. Quindi la difficoltà, paradossalmente, è più semplice ascoltare un italiano che parla inglese che un inglese che parla inglese. Perché? Perché l'italiano comunque ha le sue difficoltà e va più piano. L'inglese o l'americano, che magari ti parla un po' sbiascicato, fai più difficoltà a capirlo. Quindi alla fine, nella sua cosa, non è stata così drammatica. Quindi questo è per dire, se vi dovesse venire in mente o comunque avete il dubbio, ma fatele uscire le cose.
Ma certo.
Non vi uccide nessuno, non vi ammazza nessuno.
Certo.
Male che vada, vi prendete un paio di insulti.
No, ci sono certi indiani che anche quelli fanno video su YouTube, eccetera, anche corsi che ogni tanto anche io su Udemy.
Io la faccio fatica.
Cioè, voglio dire, porco cane, pubblicano quelli che veramente esatto. È una cosa. Perché anch'io mi guardo, non so se ci sono qualche video gratuito, qualche cosa, e ci sono indiani anche là che con il loro inglese un po' sì, così duretto, per non dire altro.
Esatto. Guarda, mi è capitato sabato scorso. All'inizio del mese sono stato contattato da un professore dell'Università di Auckland che mi aveva contattato tempo fa, che era iscritto al mio sito. Siccome io faccio le promozioni, gli era arrivata la promozione del mio corso e lui mi ha risposto: guarda, il tuo corso non lo compro perché io le insegno queste cose.
E quindi?
Lì per lì mi è arrivata sta mail. Ho detto io, ma voglio dire, e quindi che vuoi? stavo per rispondere, non ti dico male, però voglio dire, quindi che vuoi da me? Perché ti sei iscritto? Però ho lasciato un attimo, generalmente quando è così faccio passare un giorno, e ho risposto, sono andato a vedere chi era, perché mi ha scritto una cosa del genere, ho preso il nome, perché aveva pure la mail Auckland, mi ricordo, .edu.qualcosa, che mi è sembrato strano. Ho messo il nome e mi è uscito effettivamente professor Subra Ganesman, eccetera eccetera, che insegna quello che faccio io fondamentalmente.
Sì, quindi lui è la parte teorica.
Esatto, quindi voglio dire, aveva il corso, non era giusto che non so comprasse. Però lì per lì ho detto, guardi professore, sono onorato che mi ha scritto una cosa del genere, gli ho detto anche perché lei me li potrebbe insegnare queste cose, quindi capisco la cosa. Però poi ho messo, per curiosità, ho detto, ma perché sei iscritto alla mia mailing list? Che voglio dire, io capisco che non te lo compri, però e mi sembra anche giusto. Ma alla fine che ci fai qua sopra? Questa è stata la cosa. E lui mi ha risposto molto gentilmente che tutti quanti, everyone of us learn from each other, quindi ognuno di noi impara dall'altro. Lì per lì, guarda, ma mi ha veramente ammutolito con una cosa del genere, perché non c'è la stessa umiltà, non ho mai visto un'umiltà di questo tipo. E in più mi ha detto, guarda, se mi puoi mandare qualche materiale che hai fatto tu su degli argomenti particolari, se ce l'hai, così lo condivido con i miei alunni. Vabbè, figurati, voglio dire, alla fine. E io ho mandato dei post che avevo fatto e pure i corsi, quelli gratuiti che ho su Teachable. E lui mi ha ringraziato pure. Ti dico una cosa mai capitata. Qualche settimana fa, erano inizi di ottobre, mi scrive un altro dell'IEEE, IEEE sarebbe la International Electronic Engineering qualcosa, non mi ricordo tutta la sigla.
Gli standard internazionali, mi sembra.
Esatto, quelli standard internazionali. Mi scrive, dice, guarda, mi ha passato il tuo contatto il professor Ganesan, stiamo facendo un workshop sugli embedded system all'Università di Auckland, ci piacerebbe che tu facessi uno speech.
Hello.
Allora, all'inizio, devo essere sincero, io me la sono riletta, ho detto, o mi stanno prendendo in giro o vogliono dei soldi.
Sì, che è sempre la seconda opzione.
Sì, perché ho detto se no non capisco la, che all'inizio non avevo capito
tutte e due le cose insieme.
No, non avevo capito se voleva che io tenessi un perché mi ha detto if you attend the keynote.
Sì.
Quindi pensavo che volesse che io mi seguissi qualche cosa, perché io ti vendo il corso eccetera eccetera. Quindi l'ho riletta parecchie volte prima di capire. Non ti
mi nascondi che te cari.
Non ti nascondo che ho preso la mail, l'ho tradotta con Google Translate per essere sicuro di quello che stessi leggendo. Invece voleva proprio che io tenessi lo speech, quello di inizio giornata, dove parlavo del VHDL nei sistemi embedded. E ho detto sì, vabbè, figurati, per me è un onore poter fare una cosa del genere. Quindi alla fine, poi non l'ho potuto fare il primo giorno perché dovevo essere in viaggio, io poi alla fine non sono manco partito, vabbè, l'ho fatto il sabato successivo. Quindi sabato scorso io ho fatto lo speech dei sistemi embedded al workshop della IEEE dell'Università di Auckland, ma questo l'ho fatto per il sito, perché questo qui si era iscritto al sito, mi ha contattato. E tra parentesi, mi hanno fatto un sacco di domande, a me ha fatto pure piacere poi alla fine, perché sì, è stata un'esperienza carina, perché l'abbiamo fatto in videoconferenza, poi alla fine con Zoom, dovevamo farlo col WebEx, ma il WebEx non gli funzionava, abbiamo fatto con Zoom, mi hanno dato 10 minuti in più rispetto al tempo che era stato previsto, che erano 35 minuti, dice guarda, siccome l'argomento ci interessa molto, lo speaker che viene dopo è interessato a quello che dici, ti lascia 10 minuti del suo speech.
Pure, bene, complimenti.
Quindi io la mattina, siccome l'ha detto la sera, la mattina ho dovuto aggiungere 5-6 slide per riempire quei 10 minuti, perché non sapevo manco cosa dirgli. E devo dire, è stata un'esperienza veramente carina. Quindi alla fine, questo per dire, qualsiasi cosa tirate fuori, poi c'ha il suo strascico in un certo senso. Io ero partito che pensavo di prendermi degli insulti da qualcuno, invece alla fine ho notato che non solo c'è gente che mi scrive e mi ringrazia, o mi scrive e mi fa delle domande, io rispondo e quello che sia, ma c'è anche un professore universitario che mi ha invitato a tenere lo speech al workshop per gli embedded system. A me sembrava una cosa
caspita, cioè, voglio dire, poi appunto hai ragione tu, sai cos'è, che ci siamo un po' abituati con questi haters su YouTube e su Facebook e su questi personaggi in cerca d'autore e di cervello, no, che insultano tanto per insultare, in realtà gente che cerca valore in quello che viene fatto e condiviso soprattutto con passione e in parte gratuitamente anche da persone come te, credo che trovi quel valore e no, appunto viene anche riconosciuto. Ma scusa, la mia curiosità è, quindi i corsi hai cominciato a farli appunto così per sperimentare e hai continuato nel tempo, perché dicevi prima da Word, poi sei passato su Surf VHDL.
Sì, adesso li sto tenendo su Teachable, o meglio, quelli su Udemy li ho lasciati lì. Tra parentesi, ti posso dire che, a proposito di haters, no? La cosa carina qual è? Che su Udemy ci sono i feedback. E capita che se ti arriva il feedback positivo, generalmente dopo il primo feedback positivo ne arrivano altri, 5 stelle, 4 stelle e mezzo eccetera eccetera. A un certo punto c'è qualcuno che ti mette una stella così a gratis, senza spiegazione, niente. Io provo a contattare e dico, ma almeno mi dici il motivo, perché magari se c'è un motivo uno cerca di sistemare, di trovare la soluzione a... voglio dire, un feedback comunque il valore ce l'ha. Se ti dico che metto una stella, significa il corso mi fa schifo, mi hai fatto perdere tempo per questo motivo, però non mi ha mai risposto nessuno.
Una stella vale quel che vale, anche là, anch'io sono capace di mettere il pollice verso, esatto, su YouTube, così per fare male ad Andrea Ciraulo, così. Parliamo sempre ormai su ogni puntata, ormai parlo di Andrea, quindi non so, li fischieranno non solo le...
Però ho notato che c'è un trend in cui se parte il primo a mettere le 5 stellette, poi arrivano le 5 stellette, ne arrivano N. Appena parte quello che te ne mette una, poi c'è un trend in cui le stelle sono poche. Quindi c'è questa diciamo questo andamento un po' sinusoidale, se vuoi, che oscilla. Però Udemy c'ha un problema, tra virgolette, che sì, il corso non mi ricordo quanto, se l'ho messo $100, insomma, un prezzo abbastanza elevato. Su Udemy fanno le offerte, quindi 9,99, 10,99, eccetera, eccetera. Quindi tu il corso non lo paghi a prezzo pieno, difficilmente lo paghi a prezzo pieno, lo pagherai tra i 10 e i $20 al massimo. E quello è il valore percepito anche del corso poi alla fine. Perché è vero che il prezzo suo è più alto, però tu l'hai pagato di meno. Io mi sono accorto, infatti ho spostato poi quel corso integrando con, diciamo, per giustificare il prezzo più alto, che ovviamente non puoi prendere la stessa cosa e metterla allo stesso prezzo, ha un prezzo molto più elevato su un'altra piattaforma, non è giusto neanche per chi la va a comprare. Quindi ho integrato delle cose e l'ho spostato su Udemy, l'ho lasciato quello che era e l'ho spostato su Teachable, integrando in determinate cose. Ti posso dire che su Teachable, siccome il prezzo non ti dico è che per 10, ma quasi, rispetto a quello che pagano su Udemy, tutti i feedback ce li ho quasi tutti positivi, anzi senza il quasi sono tutti positivi.
L'effetto psicologico, come quello di prima, è un po' l'effetto gregge, che quando vedono il negativo vanno dietro al negativo.
Ti dirò di più, perché siccome pure lì faccio delle promozioni in cui metto dei codici di sconto, quindi lo prendi a prezzo al 30-40%, 50% a volte. Ti dirò che chi lo compra a prezzo pieno è quello che mi manda i feedback che lo apprezza di più. Cioè, lo stesso corso non è che cambia, è sempre lo stesso. No,
io ti dico la verità, io sono contento che Udemy faccia questi super sconti, perché invece so che sto comprando una cosa di molto valore a un prezzo che mi va molto bene, perché è molto...
Sì, quello è vero, però non sempre...
Purtroppo è vero al contrario.
Non sempre trovi cose di... perché a me è capitato di prendere grosse fregature pure su Udemy.
Sì, quello è vero, ma è quello un po' dappertutto, credo. Cioè, anche proprio per questo discorso che ti affidi a queste recensioni, che delle volte anche la trovi tutte queste 5 stelle e poi vedi, ma queste 5 stelle dove?
Sì, alcune, devo essere sincero, secondo me sono finte, perché se tu vai a vedere, a parte che sono dei nomi un po' particolari, sono strani, poi se guardi anche il testo, non ti dico che è ripetitivo, però sembra scritto dalla stessa mano, mettiamola così, va?
Copia e incolla?
Non proprio, però insomma, mettiamola, diciamo che forse l'autore può essere dello stesso
dito che ha premuto gli stessi tasti.
Esatto, quindi poi alla fine si lasciano un po' il tempo che trovano anche le recensioni. La cosa che invece mi ha fatto molto piacere è che dall'altro lato, se potendo avere il contatto diretto con gli alunni, chiamiamoli così, con gli studenti, generalmente sia ti fanno le interazioni sono più strette, e molti ti danno un feedback anche via email o ti chiedono delle cose via email. C'è stata una persona che non riusciva a comprarlo, mi ha contattato. Infatti la cosa che mi preoccupa quando è così è che per una che ti contatta magari 10 ci hanno provato e hanno rinunciato, che più o meno il rapporto è questo. Quando succedono queste cose cerco di capire che cos'è che non gli funziona, perché ovviamente sono vendite che ti saltano.
Eh beh, certo.
Per quello che possono valere, comunque io mi pago fondamentalmente con i corsi, io mi pago i server del sito e l'abbonamento a Teachable e ad Active Campaign, perché non è che i guadagni siano così stratosferici, anche perché non ho neanche il tempo per stargli dietro. Quindi.
Non diventi milionario, però almeno non ci perdi.
Sì, guarda, mettiamola così. Io i corsi e comunque tutta l'esperienza che sto facendo online, sia come podcast che come sito che come tutto il resto, se vuoi è stata un'esperienza che ho fatto più che altro per imparare una nuova cosa. diciamo, a imparare a fare queste cose qui senza perderci, cioè investendoci solo del tempo. Il denaro ho cercato di recuperarlo da quello che faccio, mettiamola così. È stato un investimento più che altro in conoscenza, perché il tempo ce lo devi mettere, perché comunque il tempo ti va via veramente alla grandissima. C'è mia moglie che me lo rinfaccia sempre.
Infatti, anche il nostro tempo ormai sta andando a chiudersi. Io a questo punto ti farei l'ultima domanda, sempre su, che si ricollega a questo del corso. Vediamo se appunto riesci a in pochi minuti, così, perché anche io non voglio portarti via troppo tempo. Ma quindi quello che hai imparato, ad esempio, anche per fare i corsi, che ho questa curiosità, cioè hai imparato che conviene partire da uno schema e poi appunto cominciare a parlarci sopra, oppure aver tutto quanto scritto e con tutte le slide e tutto quanto, e quindi praticamente solo leggere quello che stai spiegando, così, se vuoi condividere qualcosina così con il nostro ascoltatore e la nostra ascoltatrice di questa puntata, senza anche lì toglierti troppo tempo e qualche segreto.
No, segreti ce ne stanno pochi. Allora, sicuramente le slide, meglio le fai meglio è. Ho trovato come soluzione, se vuoi, almeno per quanto mi riguarda, utilizzare, adesso hanno fatto sul nuovo sistema operativo, sull'ultimo sistema operativo, sul macOS, se tu hai un iPad puoi remotare lo schermo sull'iPad, quindi tu vedi sia sullo schermo del computer sia sull'iPad la stessa cosa, la stessa presentazione. Il vantaggio dove sta? Che puoi scriverci sopra, perché con la penna, con l'Apple Pencil, se tu scrivi sullo schermo dell'iPad praticamente puoi integrare il video del corso. Quindi, che ne so, se devi scrivere un'equazione, una freccia, un'immagine, quello, devi disegnare qualcosa. Cosa che prima invece facevo con PowerPoint, con le animazioni, e ti portavano via una quantità di tempo enorme. Questa qui, per il corso che ho fatto durante il lockdown, è stata una manna, perché mi sono preparato degli script, mi sono preparato le slide, però le animazioni, o comunque devi sottolineare qualcosa, devi fare un cerchio, una cosa, un disegnino, lo puoi fare mentre parli, e quella è stata, per me è stato un vantaggio enorme. Cosa che prima facevo, avevo provato a fare con una tavoletta grafica, però mi usciva veramente male, perché non sei abituato a scrivere sulla tavoletta grafica, scrivi sul tavolo ma devi guardare lo schermo, e diventa abbastanza complicato. Per quanto riguarda lo script, quello non lo so, nel senso, sicuramente una traccia ce la devi avere, se no ti combini che registri per 20 minuti e non sai quello che hai detto. Per quanto mi riguarda, cerco di mettermi tutti i punti quando registro. Ho notato che soprattutto nelle parti che so abbastanza bene, delle quali ho molta padronanza, sia per quanto riguarda quello che devo dire, sia per l'argomento, eccetera, mi basta, ed è preferibile, soltanto pochi punti da seguire. Su quelle dove magari sei un pochino più, ti manca un pochino più la fluidità, lì forse conviene scrivere tutto, però facendo attenzione a far sì che non si senta che stai leggendo, perché sennò è veramente,
diventa troppo finto e troppo pesante.
Sì, esatto. Questo è per quello che posso condividere, che per esperienza personale.
Francesco, sei stato gentilissimo, grazie, anche appunto parlando di tempo, ormai abbiamo fatto una certa, come si dice.
Sì, mi sa che mi sono allungato troppo per quello che volevi fare.
Ti ripeto, a me piace tantissimo, io sono uno di quelli che anche le puntate ciraolesche di ore non le ascolto tranquillamente, semmai diviso in più tempi durante la giornata, durante la settimana, poi starà il nostro ascoltatore e la nostra ascoltatrice della puntata a decidere cosa vuole fare.
lo ascolterai in 10-15 volte, voglio dire.
10-15 volte, ma certo, ma voglio dire, anche questo è il bello del podcast, che puoi interrompere una puntata e ascoltarla quando caspita vuoi, insomma, e te la puoi ascoltare dove vuoi. Appunto, comunque ti ringrazio nuovamente per questa tua grande disponibilità, e se vuoi appunto ripetere un po' i tuoi luoghi su internet dove venirti a trovare, se qualcuno appunto è interessato a quello che hai raccontato in questa puntata, ecco, se vuoi ricordarli.
Sì, allora, per quanto riguarda la parte tecnica, surf VHDL, c'è il sito, quindi per chi è così temerario da voler andare a vedere, insomma,
.it o .com.
È comunque in inglese, international, sì. Mentre se vi piace viaggiare, vi piace ascoltare, viaggiare almeno virtualmente, Viaggiando Podcast.
Benissimo.
Su qualsiasi piattaforma di podcasting.
E questo anche, come ripeto, come l'ho consigliato anche sul mio canale Telegram, t.me/ascoltare podcast, ecco, anche quello è molto più fruibile da tutti quanti, e è veramente fatto bene, e si può viaggiare anche proprio con l'immaginazione, ascoltando le parole delle guide che vengono intervistate da Francesco. E quindi nulla, vado a chiudere anche questa puntata ringraziando di nuovo Francesco, e con un mio grande ciao da Stefano di Ascoltare Podcast. Grazie a tutti, e grazie ancora Francesco, alla prossima, ciao.
Ciao, grazie.
Se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.me/ascoltarepodcast, oppure cerca Ascoltare Podcast su Instagram e Facebook. Se no, vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast@gmail.com. Grazie e a presto!